dal Vangelo da secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Quando ci accostiamo alla Scrittura Santa, forse la cosa migliore da fare, soprattutto quando leggiamo un testo di San Giovanni, sarebbe semplicemente gustare le singole parole, anche dei pezzettini di frase, e ripeterle a lungo. Far scendere queste parole dentro di noi. Soprattutto Giovanni è come il mare della Sardegna, limpido, pulito, fresco, colorato. E più ti immergi e più scendi nel mistero. La cosa migliore che poteste fare, anziché ascoltare la predica, è appunto avere questo sguardo contemplativo sulla parola e soprattutto della parola, del contemplativo per eccellenza che è Giovanni. E quindi sarebbe un'ottima cosa e corrisponderebbe alla vera intelligenza spirituale. Se voi, andrebbe benissimo per farlo a Santa questo brano, vi ripeteste: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Non c'è molto da capire, non si tratta di capire, ma di sentire e gustare intimamente. Ma siccome noi siamo figli di Cartesio e per noi la ragione ha più importanza dell'intelligenza, e tanto è vero che non capiamo neanche esattamente la differenza delle due parole, eppure c'è una differenza molto profonda, noi possiamo, anziché gustare la parola nella vera e profonda intelligenza spirituale, limitarci, ed è quello che facciamo abitualmente, il bello è che crediamo così di essere più intelligenti, ma non è mica vero, siamo più razionali, ma non più intelligenti. Possiamo cercare di capire anche quello che significa, e così la nostra ragione sorge all'ombra dell'intelligenza, molto vero. E allora cerchiamo di comprendere questa parola. Cioè cerchiamo di fare i nostri ragionamenti che mettono insieme concetti, parole. Cioè cerchiamo di fare un discorso L'intelligenza è senza discorsi. Nella contemplazione non parlate più con Dio. Non parlate proprio più. Nella preghiera vocale o nella preghiera mentale, sì, parliamo e si può. Non è mica sbagliato. Però non è il vertice della vita spirituale. E noi dunque possiamo, come parliamo con Dio, discorrere, correre da una parte all'altra del brano, mettendo insieme concetti, analizzando, astraendo, comparando, si può. E così questo avviene anche tra di noi. E dunque il discorso è il termine proprio che sintetizza, ad esempio, l'omelia, che, come voi sapete, significa il discorso domestico. È il papà che dice qualche parola di edificazione ai suoi figli, alla sua famiglia. E quindi cerchiamo di mettere in parola logos, parola e ragione al tempo stesso, qualcosa, ma sempre ricordando che la vera intelligenza spirituale è un'altra cosa. La ragione sfocia nell'intelletto o intelligenza, e l'intelligenza si può inspessire, questo mare limpido può, per così dire, ingravidarsi di molti pesciolini che ci nuotano in fondo, e va bene, hanno anche una loro bellezza. La vostra gioia sia piena. Io vorrei sfidarvi, ma sfiderei chiunque, pure il Papa. Alzate la mano se mi dite che la vostra gioia è piena. Sembra che questo brano riveli la nostra totale incredulità, perché la nostra gioia non è per niente piena. Ci sono molte cose che la minano, la erodono, e d'altra parte queste cose fanno parte della vita, no? Come si fa? Sarebbe come dire che la mia vita è una gioia in pienezza. Ah, voglia, facciamo fatica a sopravvivere, ci arriviamo, insomma. Non è che siamo disperati o depressi, però certo, se noi credessimo queste parole, i depressi non ci sarebbero più, per dire. E ci sono, a voglia, anche nella Chiesa, anche nei preti, anche nei gesuiti, a voglia. Io ho conosciuto una marea di depressi, non è un peccato, è un problema. Naturalmente ognuno di noi ha molti problemi che offuscano questa gioia. Oh, hai voglia di dire, ma sì, ma dentro di me c'è una gioia. Insomma, siete contenti della vostra vita? Adesso non andate via, perché sennò rimango da solo a dire la messa. Ma capite che il discorso che Gesù ci fa è un discorso molto profondo. Queste parole, infatti, non sono come le parabole o altre pagine della vita dei Vangeli, sono dei discorsi radicali, nel senso che toccano le radici della nostra vita innanzitutto, e perciò anche della nostra fede. Eppure Gesù è piuttosto chiaro: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Mi verrebbe quasi da dire: mio amato e buon Gesù, ma è mai successo in 2000 anni che leggiamo questo, che qualcuno, qualche tuo servo, possa dire, abbia potuto mai dire, la mia gioia è piena? Ma naturalmente il mondo conosce diverse gioie. Beh, qui ci sarebbe tutto il campo del discernimento degli spiriti. Ci sono delle gioie o delle soddisfazioni. Uno pensa di risolvere, per esempio, il problema del proprio matrimonio che non dà gioia, con un bel adulterio, per dire. Ha una sua logica. Oppure uno pensa a risolvere il proprio problema economico, accettando o in negativo, dichiarando un po' di meno, oppure in positivo. Ti faccio questa pratica se. Oppure uno pensa di risolvere la propria miserevole situazione, come dire, lavorativa, magari rimasta più indietro di quanto si aspettava, nei modi che usa il mondo. Siamo gentili, ecco. C'è una gentilezza che è un servilismo ed è propria dei servi. C'è una gentilezza che è una forma della carità. Quest'ultima dovremmo imparare tutti. La prima, no. Naturalmente questi esempi che ho fatto sono gioie illecite. In realtà non sono neanche gioie, perché sono delle prigionie. Quando tu entri in queste dinamiche, ed è proprio del peccato, questi, come moltissimi altri esempi che voi potete facilmente capire, sei prigioniero, entri in un cul-de-sac, come si dice en français. Oppure ci sono anche altre gioie che sono assolutamente legittime. Non c'è niente di male. Nel primo il demonio si rivela per quello che è, cioè ci propone di andare contro la legge di Dio. Nella seconda invece si traveste da angelo di luce. Cioè non c'è assolutamente niente di male in quello che propone, e perciò è difficile riconoscere che può essere nemico dell'umana natura, ma di fatto sono cose che ci impediscono l'aderire a Gesù Cristo appieno. Faccio alcuni esempi di gioie, e si riconoscono perché non sono vere gioie. Anche le prime non sono vere gioie, ma quelle manco per niente, manco per un momento, perché il demonio promette la gioia, ma non mantiene mai le sue promesse, questo è poco ma sicuro. Invece qui il demonio si traveste da angelo di luce e ti dà delle soddisfazioni. Esempio, io ho avuto delle vere gioie, per esempio, quando usciva il mio libro, bello, bello, bello. È uscito ieri, lo dico per un articolo mio su San Tommaso d'Aquino, bene, sulla civiltà cattolica. Non posso dire che non mi abbia fatto piacere. Adesso vuol dire che non me ne importa più niente. Però sono gioie vere. Non è vietato che ci siano. Ma alla fine, no, perché passa. Quando hai scritto un articolo, quando hai scritto un libro, devi scriverne un altro. Ed entri in una spirale, perché è proprio della vera gioia rimanere, restare. Così Sant'Ignazio fece l'esperienza, la sua prima esperienza di discernimento degli spiriti, quando la palla di cannone lo colpì alla gamba, solo 20 centimetri sopra, e invece no, alla gamba. Pensate come sarebbe stata diversa la storia, anche la mia, forse migliore, ma insomma lasciamo perdere. E in quella umiliazione del sentirsi azzoppato e imbruttito, lui che come tutti i suoi figli un pochettino se la tirava, gli portavano dei libri, quelli, i romanzi cavallereschi. Oggi diremo i film, non dico le telenovela perché quelle sono veramente stupide, però insomma i film che noi guardiamo. E lui mentre li guardava si distraeva, si gasava anche a quanto mi piacerebbe fare, essere come quello, quella, avere quella donna lì, eccetera, eccetera. E poi li portavano l'imitazione di Cristo o le vite dei santi. E lui diceva, ma se io potessi fare come San Francesco o San Domenico. E aveva notato che mentre la prima gioia lo eccitava, lo dopava, si direbbe oggi. La falsa gioia è una scarica di anfetamina. È come il neon delle luci. Il neon è un gas raro che deve essere elettrizzato per risplendere. È una scarica di elettricità, ma non è naturale. E invece la vera gioia rimaneva. Quando lui rimaneva nella consolazione dei pensieri spirituali che gli venivano. E così cominciamo almeno a capire cosa vuol dire la parola gioia, che come la parola amore è detta da tanti, ma capita da pochi. Se c'è una cosa che mi ha sempre fatto girare tutto quello che è appeso nel mio corpo, è quando le signore progressiste venivano a dirmi, padre, sai, i miei nipoti non vengono a messa perché dicono che non c'è la gioia. Ma cosa cacchio credete che sia la gioia? Andare a Luna Park? Andateci. Allora che cos'è la gioia? Vedete come noi usiamo le parole senza sapere quello che vogliono dire. Anche perché non ce l'abbiamo. Tutti noi diremo che in fondo non abbiamo una gioia piena. Insomma, abbiamo ogni tanto degli spazi di gioia. Non è che non esiste in assoluto. La gioia deriva dal sapersi amati. Punto. E qui, ecco, per fortuna la ragione del padre De Bertolis ci ha aperto una porta. No, perché di nuovo si ripropone il problema. Allora, tutti noi ringraziamo il Dio. Abbiamo delle persone che ci vogliono bene. Posso essere il nostro coniuge, può essere papà, può essere mamma. I superiori, per esempio, mi adorano e va bene anche quello. Mi vogliono tanto bene, è una delle mie grandi consolazioni. Anche i fedeli mi vogliono bene ed è una mia grande consolazione. Non tutti nello stesso modo, però tutto sommato va bene così. La gioia deriva dal sapersi amati. Solo che, di nuovo, vi dicevo, il problema non è risolto, è semplicemente spostato. Perché se io vengo in separata sede, non dico davanti all'interessato, ma in separata sede, senti, ma la tua gioia è piena per l'amore di tua moglie, di tuo marito, dei tuoi figli? I più fortunati dicono che sì, c'è, indubbiamente, però tutti noi, d'altra parte, siamo uomini ragionevoli, no? Sai com'è l'amore, come diceva il principe nel Gattopardo, fuoco e fiamme per un anno, cenere per 30. Io non sono così, come dire, non penso che sia necessariamente così, però è vero che intendo dire, tutti noi diciamo, vabbè, insomma, ci sto qua in mezzo ai piedi da 40 anni, insomma, vabbè, mi va bene, riempie la mia esistenza, anche troppo, però il fatto è che noi, l'amore, molto spesso, e molto spesso anche dietro quelle forme che assume nella natura, perché qui sta parlando della agape, non sta parlando dell'eros o della filia, che sono forme reali di amore. Come no? E vanno abitate tutte e due, sottolineo l'eros, che significa quello che significa, e anche la filia, l'amicizia. Però tutto viene, diremo, sollevato dall'agape. Stiamo parlando di questo. Che rende vero l'eros e rende vera anche l'amicizia. cioè le solleva, le innalza, le trasfigura ancora di più di quanto in sé queste esperienze puramente umane non siano significative, ma le rende ancora più significative. Il fatto è che la nostra gioia deriva dal fatto che un altro ci ha amato per primo. E questo fin qua ci siamo, magari vostro marito, vostra moglie, papà, mamma, sicuramente. Ma ci deve amare anche senza se e senza ma. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Quel sì del Dio al Verbo, quel sì che è, tra poco celebreremo la festa della Santissima Trinità, quel sì pieno, senza condizioni, senza termini, che il Padre dice al Figlio e il Figlio dice al Padre, il Figlio dice a noi: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Questo è l'amore personale del Figlio per ognuno di noi, senza se e senza ma. Gesù dice, capitolo 17, versetto 24 del Vangelo di Giovanni: ho fatto loro conoscere il tuo nome, Abba, e conoscere il nome non è una nozione, è una relazione nella quale entri, cioè vi ho fatti subentrare nella mia relazione con Dio, perché ho fatto loro conoscere il tuo nome, lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato, è la preghiera di Gesù al Padre, sia in essi. C'è un amore, un sì, senza se, senza ma. L'amore con il quale il Padre ha amato il Verbo, che Gesù lo dona a noi, è l'amore del Padre per noi, è l'amore del Figlio per noi, ed è l'amore stesso per noi. Una triplice immensità. All'interno di questo mare cristallino e profondo, Dante direbbe, della profonda e chiara sussistenza dell'alto lume, scorgiamo una triplice relazione o ipostasi, tre persone. È dunque l'amore di Cristo, l'amore senza sé e senza ma. Voi sento obiezione che si percepisce. Voi siete miei amici se fate quello che vi comando, dunque se non lo fate non siete miei amici. Ma lui ci dice: io vi chiamo amici. Il chiamare è dire per nome ciò che noi siamo per lui. Poiché lui ci ha chiamato amici, noi possiamo fare quello che ci comanda. Non è che se facciamo quello che ci comanda, noi diventiamo suoi amici. Giovanni, nella prima lettera, dice la stessa cosa. Noi amiamo perché egli ci ha amato per primo. L'esperienza dell'amore non è un dovere, non si ama per dovere. Non è un obbligo, non è una cosa che si deve fare a una certa età della vita per provare qualcosa a qualcuno, ma deriva dal fatto che siamo amati, ma questo è un atto di fede. L'amore nasce dalla fede, la gioia nasce dall'amore e dunque nasce dalla fede. La fede ci fa vedere, cioè la fiducia. La fede ci fa vedere quello che noi non vediamo, abitando appunto in una realtà opaca a tutto questo. Quella stessa realtà dalla quale siamo partiti dicendo: ma la mia gioia non è piena. La fede ci fa vedere una cosa che se ci pensiamo, e io qualche volta ci penso, ma devo dire che mi vengono le vertigini se ci penso. Io ho scelto voi. Ma a me pare che nessuno mi abbia mai scelto, francamente. Questo perlomeno è una cosa epidermica. Non so Meldolesi cosa penserebbe di questa mia paranoia, ma insomma andavo a farmi psicanalizzare da lui. Però insomma, a me non pare che nessuno mai mi abbia scelto. I miei no, di sicuro, perché sono venuto fuori, perché anziché andare al cinema, quel giorno hanno pensato di fare qualcosa di più interessante. Ma poi a me chi mi ha scelto? Beh, uno potrebbe dire, i fedeli magari vengono da te. Sì, in un certo senso, non voglio dire di no. Le persone che mi vogliono bene, in un certo senso, sì, mi hanno scelto, non voglio mica dire di no. Ma è troppo poco, non costituisce quel pieno. È sempre una parte. Per quello la mia gioia non potrebbe essere piena. Perché? Perché sia piena bisogna che sia infinita. E ovviamente nessuna realtà creata è infinita. Per quanto esistano queste esperienze di amore umano che riempiono, ma qui stiamo parlando di una gioia piena. Vi ho scelti, ma io devo pensare che la profonda e chiara sussistenza dell'alto lume, che noi chiamiamo divinità, abbia pensato a me personalmente e che Gesù Cristo, il Verbo, mi abbia detto: io ti costituisco mio sacerdote. Vuol dire avere il suo stesso potere, eh? Perché quando avete il potere di consacrare l'Eucaristia è il massimo, di più non potete, e quindi c'è anche il minimo, c'è anche il meno lì dentro. E questo vale per me, ma perché per voi no? Battezzati, cioè immersi nella Trinità. Potevamo pensare qualcosa di più? Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Tu non sei in sapienza perché non sapevano dove metterti e perché rompevi le palle, come alcuni mi suggeriscono, quale esperienza, quale interpretazione delle mie vicende. Ma perché io ti ho scelto e ti ho costituito perché porti il frutto. Alla faccia del bicarbonato. Applicate a voi queste robe qui, le vostre vicende, anche faticose, che ci sembra dire che non siamo pensati da nessuno, che noi siamo frutto del caso o della necessità, che ci fanno dire: sei frutto non di una volontà buona, ma di tante volontà cattive che si sono accanite su di te, e tu sei come la pallina del flipper, tum 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 tum, che passi in mezzo a tutte queste molle, prendendoti tanti calci nel culo, con rispetto parlando, ora da uno, ora da un altro. E invece no. Ultima domanda. Ma allora, perché la mia gioia non è piena? Un bellissimo salmo, il Salmo 15. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e la mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. È il salmo del pio sacerdote dell'Antico Testamento. La sua eredità è il Tempio. Di fatto i sacerdoti dell'Antico Testamento non avevano eredità nel senso civilistico come tutti gli altri. È il salmo soprattutto di Gesù. È soltanto lui che può dire: in verità ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene, perché solo il suo cuore totalmente rivolto al Padre. E perciò il Salmo si adempie in lui, negli Atti degli Apostoli che stiamo leggendo, i primi cristiani hanno attribuito a lui, è lui che non è stato abbandonato nel sepolcro e la cui carne non ha subito corruzione, perché il Signore gli ha dato gioia piena. E allora perché la mia gioia non è piena? Perché la nostra gioia, nostra, non è ancora, ma può essere piena? Perché non ci siamo rifugiati in Lui. Ma anche in altre cose. Se vi rifugerete in Lui, se Lui sarà la vostra eredità, il vostro calice a cui bere, allora qualunque luogo, perfino la Cappella della Sapienza, diventerà un luogo meraviglioso. Perché tutto quello in cui vi rifugerete nel mondo, prima o poi passa, perché non è gioia piena. È solo Lui la gioia piena da cui prendono vera consistenza anche tutte le altre gioie. In sostanza, e per farla breve, dipende da te. Se vuoi avere gioia piena, scegli Lui. Lui è la gioia che nessuno ci toglie. Vi lascio la pace. Pace significa la pienezza. Vi do la mia pace, non come il mondo la dà a voi. E nessuno vi toglierà la vostra pace. E questa è la nostra gioia piena. E allora vedete che anche noi l'abbiamo, perché ci siamo rifugiati in Lui. Per la fede e per l'amore. Abbiamo amato Lui al di sopra di ogni altra cosa. Inizio della sapienza è amare il Signore. Fine della sapienza è amare il Signore. Ma anche via alla sapienza e mezzo è amare il Signore.